Il tuo cane è il tuo cane. Che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
One Podcast.
Abito qui a Roma da 3 anni perché sono andata via di casa, perché i miei genitori, il contesto in cui abitavo, il paesino, per me era molto stretto, cioè era, mi creava molto disagio, non potevo vivere la mia vita, essere me stessa, e quindi non tanto per scelta ma più per obbligazione sono dovuta andare via. Odio le persone che mi dicono: ma perché ti aggiusti così se non devi andare da nessuna parte? Io lo faccio per me stessa, per sentirmi bella, che mi guardo allo specchio e dico: wow, che figa. E va, capito? È andata che della disperazione, che dopo un po' trattieni, resisti, ti metti sempre da parte, arriva una certa che ti scocci, prendi tutto e vai via. E a me è successo questo, che io mi trattenevo, dovevo sempre ogni volta recitare una parte.
Casa Più è una casa come tante altre. Cucina, 2 bagni e 4 camere doppie, disposte su 2 piani. Entrandoci si direbbe una casa di studenti, ma appena incrocio gli sguardi di chi vive qui, mi rendo conto che è in quel più che sta tutta la differenza. Logan, Francesca, José, Artemisia, Alessandra e Lina sono solo alcune delle persone che ho conosciuto a Casa Più, vittime della peggior violenza, il rifiuto delle loro famiglie per quello che sono o vorrebbero essere. Io sono Sara Sartori e questo è Casa Più, un podcast prodotto da JD Visual in collaborazione con Croce Rossa Italiana.
E io l'attore o l'attrice non la so fare e quindi ogni volta dovevo fare questa cosa, ogni volta mi dovevo sentire a disagio, ogni volta per star bene dovevo chiudermi nella mia stanza e vestirmi come mi pareva a me e fare tipo un mini show per sentirmi bene, e poi riuscire di nuovo da quella porta ed essere di nuovo la persona finta che volevano loro e non che ero io. Quindi questa cosa mi ha dato tantissimo coraggio di andare via. Infatti io sono andata via 3 anni fa, che avevo 19 anni e non mi è fregato dell'età e niente, perché ho detto, addirittura sono andata via senza avere neanche una meta, perché talmente la disperazione che ho detto, tanto qualsiasi cosa che trovo non sarà mai così peggiore di questa situazione che tra virgolette si era creata intorno a me, e quindi ho deciso di prendere tutto e andare via.
Questa è la casa di Casa, si chiama. E come si chiamano questi cosi? Questi qua? Questi qua, come si chiamano?
Non lo so.
I rustici. Oddio.
Si deve fare altro?
No, no, no.
Io sono Francesca, ho 23 anni e vengo dalla provincia di Foggia. Io questa cosa l'ho capita molto presto, cioè che io a sei anni già comunque vedevo che i miei desideri erano diversi, ma anche per i giocattoli e i vestiti, cioè ero più attratta dai giocattoli femminili, cioè le Barbie, le cose, ma anche i vestiti, e quindi questa cosa dentro di me mi ha fatto pensare, oppure che ne so, che mi ci trovavo tanto bene a giocare con le bambine e con i maschietti, quando mi ci mettevano mi sentivo sentivo come un pesce fuor d'acqua, quindi mi sentivo molto a disagio, e quindi questa cosa pian piano mi ha fatto rendere conto che comunque ero diversa dagli altri, cioè avevo qualcosa di diverso. Poi man mano che capivo, che scoprivo anche il mondo degli omosessuali, vedevo che non era neanche quello il mio mondo. E poi pian piano avevo dentro di me questo desiderio, però quando hai altri problemi un po' più gravi, cioè che non hai da mangiare oppure che non hai possibilità di una casa o altre cose, quindi questa cosa la devi mettere un po' in secondo, a volte in terzo piano.
L'hai vista? Ma meno male che c'è gli occhi.
Poi
aspetta, fate un po' di spazio però.
Però iniziavo, sai, a indossare alcuni abiti femminili. Poi pian piano mi sono resa conto che stavo soltanto sprecando tempo e ad aspettare di fare questa cosa, quando poi ho deciso di volerlo proprio urlare 420, sono salita su un treno e sono andata via, perché era arrivato a un punto che non ce la facevo più, non potevo più essere, non riuscivo ad andare avanti.
Le ferite e i colpi rimangono come tracce indelebili. Uno sguardo che passa basso, a terra, un tremore che non se ne va mai, o la rabbia che non si placa. Il racconto di chi vive a casa più inizia sempre con queste parole: un giorno non ce l'ho fatta più. Sono storie simili, ma diverse, che hanno avuto l'occasione di trovare una mano tesa e un sostegno concreto nel momento di maggior bisogno, una possibilità che molte e molti non hanno. Francesca è molto spigliata, è buffa, estrionica. Gli amici le dicono che dovrebbe fare la comica. Ha sempre voglia di parlare di sé e non ha peli sulla lingua quando c'è qualcosa che non va.
Francesca, per fare uno scatto, un
balagliaggio.
Secondo me c'è numeri per fare l'attrice?
Sì, è un'attrice comica.
Tipo una
puzzata di LGBT. No, io vorrei essere l'incalzatore personale di LGBT. Quello che sbrocca.
Apri i gatti
fedeli. Ma che? Lo fanno di non la cucina, io ho cucinato, faccio i rustici, le pizzette, la maionese.
Sono venuta qui a Roma e non sapevo di tutte queste strutture che ti aiutassero, LGBT. Infatti sono stata anche un mese per strada e sono andata all'Esercito della Salvezza, che sta a San Lorenzo, e lì c'erano delle operatrici che mi hanno vista e mi hanno detto: guarda, te non puoi stare qui, cioè si vede proprio che non puoi stare in mezzo, perché lì l'Esercito della Salvezza è più un centro per senza fissa dimora. E poi grazie a loro mi hanno fatto entrare al refuge.
Come tante altre persone che fuggono senza una meta, abbandonando la loro rete sociale, Francesca è finita per strada. Per lei è stata dura, ma ha avuto fortuna ad essere indirizzata in un servizio di accoglienza. A casa più, infatti, si rimane da 6 mesi a 1 anno, perché l'obiettivo è che chi entra in ginocchio esca con le proprie gambe, e per fare questo ci vuole tempo. Il progetto nasce nel giugno del 2021 grazie a Croce Rossa Italiana, già partner di Refuge LGBT, la prima struttura di accoglienza in Italia per giovani lesbiche, gay, bisessuali e trans, vittime di violenza e discriminazione in famiglia, attivata già nel 2016 dal Gay Center di Roma con il sostegno di Croce Rossa. Quando Refuge ha chiuso, gli ospiti sono stati trasferiti qui, a casa più. In 6 anni, nelle 2 strutture, sono passate 70 di persone che hanno avuto l'opportunità di formarsi e rifarsi una vita grazie al sostegno personalizzato degli operatori.
Ma il formaggio qua lo so,
Sono Flavio e sono educatore di Casa Più, quindi sono uno degli operatori, una delle figure che tutti i giorni ruota intorno e insieme a questi ragazzi. La prima parte dell'accoglienza è dedicata alla raccolta degli elementi e una sorta di analisi proprio, okay, delle competenze per la serie, cosa sai fare al di là della discriminazione, al di là della sofferenza, ok? Per ripartire è necessario che tiri fuori veramente quello che hai da dare in questo momento, perché è in questo momento che puoi e devi farlo. Già questo è un processo delicato, un lavoro di acceleratore e frizione, per poi procedere a strutturare le linee progettuali. Hai bisogno di formazione? Troviamo il corso di formazione, l'opportunità formativa che più è adeguata per te, che sarà più spendibile. Lavoro, stesso discorso, fino ad arrivare al sostegno nella ricerca abitativa, che è proprio il coronamento della progettualità.
Allora, mezzo, due uova, però devono essere fuori dal spirito.
Ah no,
non devono essere simpatici tra te. Poi, un po' di pepe, un po' di sale. Ora sia.
Un anno sono stata nel vecchio rifugio, poi sono andata via e sono andata ad abitare da sola in una stanza, però purtroppo con il Covid ho dovuto... Non sono più riuscita a pagarla e sono dovuta rientrare di nuovo qui perché non sapevo dove andare, perché poi noi tutti noi, cioè è diverso rispetto, sai, a un ragazzo che ha la sua famiglia qui, perché comunque può capitare, sai, ti licenziano, va male, comunque torni comunque a casa di mamma e papà, e noi non possiamo tornare da nessuna parte, cioè l'unica cosa ci resta di ritornare per strada, cioè e loro sono tra virgolette come una famiglia che ti protegge, ti tutela, ti aiuta, cioè ti aiuta nei momenti di difficoltà che ti possono capitare.
In effetti i momenti di bisogno sono tanti e adeguarsi a vivere per strada non è una rarità quando si fugge o si viene cacciati di casa a causa della propria identità di genere. Secondo i dati raccolti dalle associazioni LGBTQ, la pandemia ha addirittura inasprito il fenomeno, tanto che l'UNAR, l'Agenzia del Governo contro le Discriminazioni, ha aperto un bando quest'anno, per la prima volta, per sostenere persone vittime di omofobia e transfobia che faticano ad essere integrate nelle strutture ordinarie e per le quali mancano ancora servizi di accoglienza. Casa Più fa proprio questo. I tre educatori che la gestiscono, insieme a una coordinatrice, un assistente sociale e due operatori notturni, sono stati capaci di creare un punto di riferimento fondamentale, una vera e propria famiglia, dove finalmente essere se stessi è possibile.
Quando mi sono totalmente per la prima volta vestita da donna, mi sono guardata allo specchio e lì ho capito proprio fortemente che io ero quella, cioè ed ero quella persona che guardava allo specchio, mi sentivo strasicura di me stessa e sentivo che potevo andare anche in cima al mondo e mi sentivo tipo indistruttibile. Mi sono messa un paio di tacchi, un vestitino e mi sono vista allo specchio e ho detto no, questa mi piaccio, sono io, e infatti non riuscivo più a staccarmi perché l'immagine che guardavo mi piaceva. Infatti io ho molta, cioè rispetto ad altre ragazze trans come me, mi piace molto il mio corpo. Vabbè, alcune cose come tutte le persone le vorrei modificare, tipo un po' il naso oppure una taglia in più, cioè queste piccolezze che comunque non, cioè che comunque ci puoi anche vivere. Questa cosa è successa quando sono arrivata qui a Roma, perché prima giù nel mio piccolo paesino potevo mettermi, sai, alcune cose, poi vivendo con mio padre vestirmi totalmente da donna era difficile. Le seconde volte mi sentivo a disagio, dovevo far finta di stare a comprare oggetti per mia sorella, per le mie amiche, per una mia ragazza. La commessa ti guardava in modo strano, capito? Cosa che qui a Roma adesso pian piano sta scomparendo, perché comunque io entro in un negozio di make up e parlo con la ragazza e lei mi consiglia tutti i fondotinta oppure tutti i trucchi che posso immaginare.
Il cerone per levare la barba l'ho preso nel negozio di Franca delle trans. Dopo che metto questa, comunque ci devo mettere un po' di cipria, okay, sopra. Perché il mio problema è che io non so truccarmi. Ecco perché voglio farmi il laser e levarmi sta barba. Perché se fosse per me mi metterei solo il mascara e basta. Non amo troppo, invece mi devo fare sempre...
Quello che mi pesa tanto a me sono i peli. Perché essendo scura ho anche la barba. Infatti sto iniziando delle sedute laser. Però che costano 50 euro a seduta. Quindi è anche... oltre a una spesa è anche una cosa fisicamente pesante questa cosa, quindi io odio le persone che pensano che questa cosa che io faccio sia solo un capriccio o un disturbo mentale, perché non credo che io sia così stupido oppure così autolesionista, perché comunque devi subirti tutte le persone che non ti capiscono, devi subirti tutte le persone che ti prendono in giro, ti offendono, poi devi subirti oltre le cose psicologiche anche quelle fisiche. Perché come ti dicevo, il laser è dolorosissimo, se devi fare altri interventi sono dolorosissimi, cioè quindi credo che alla fine, cioè, se una vuole fare davvero questa cosa è perché davvero sta male in un altro corpo e vuole comunque vivere la sua vita normalmente come me, cioè io non è che mi sogno di diventare chissà cosa, io voglio essere una semplice ragazza come tutte le altre, fidanzarmi, anche perché no, anche sposarmi, avere dei bambini e vivere, cioè, una vita normale, avere un lavoro e basta. Cioè, quando sono arrivata qui ho scoperto tutti altri nuovi mondi che non mi potevo mai immaginare, perché ero rimasta al fatto, sai, che c'è il ragazzo omosessuale e la ragazza lesbica e stop, oppure la trans, neanche il trans maschio, neanche lo sapevo esistesse, e addirittura avevo anche dei pregiudizi su me stessa. Le uniche trans che ho mai visto in tutta la mia vita nei miei paesini erano poverine che si prostituivano ai lati delle strade, quindi uno ci pensa con i sensi in testa, dice, cioè, se io divento una trans, poi devo mettermi anch'io lì a prostituirmi. Perché? Perché qui in Italia hanno dei pregiudizi e non ti offrono un lavoro e non puoi vivere normalmente. Chiaramente col lavoro che faccio io, il fatto di essere omosessuale è pure un vantaggio. Il fatto di essere trans, invece, sto vedendo che è un po' diverso. Perché anche le donne che vengono, le signore... che ne so, l'omosessuale, il gay fa più chic, fa... invece la donna trans la vedono sempre come quella persona che, non, cioè, che è strana, che è sporca, che è una prostituta, vista sempre un po' malmodo della società.
Francesca ha un posto fisso in un salone di parrucchiere in un quartiere residenziale di Roma. Sul lavoro è impeccabile, ma le difficoltà quotidiane che deve affrontare non dipendono da lei. Si nascondono nei piccoli gesti quotidiani, come prendere un autobus, entrare in un bar per un caffè, perché lo stigma sociale in questo paese è all'ordine del giorno, purtroppo, come ci ha confermato lo sceno epilogo della discussione in Senato sul disegno di legge Zan contro le discriminazioni di genere.
La tematica dell'omotransfobia, della discriminazione per motivi omotransfobici, ecco, per dirla più correttamente, è intimamente, secondo me, visceralmente collegato alla difficoltà che noi abbiamo. Vedi che parlando di discriminazione automaticamente si va in contrapposizione, e posso spiegarmi solo dicendo noi, perché loro che stanno da quella parte lì non hanno questo tipo di problematica. Ce l'abbiamo noi, ce l'ha il nostro contesto culturale, ce l'ha la nostra società, ce l'ha il nostro funzionamento sociale.
Io pure, conoscendo ragazzi stranieri, non per capire quanti uomini, che sono secondo me dei razzisti repressi, chiedono per scopare a quei ragazzi, e quelli, essendo che sono morti di fame perché non hanno soldi, ok,
lo fanno.
Quindi sostanzialmente anche quello che ti dà molto fastidio, che cos'è?
Che qui in Italia è tutta apparenza,
è l'ipocrisia,
il pregiudizio, il fatto che tutta questa burocrazia che non serve a una minchia.
Ok, ti chiedo una cosa, quindi quando in aula non è stato votato il DDL Zan, hai visto gente che si abbracciava, che festeggiava?
Io gli auguro figli come noi, così vedono come luce.
Ma quello che cos'è? Quello che cos'è? È ipocrisia o pregiudizio?
Pregiudizio è anche ipocrisia.
E anche falsità.
Ipocrisia perché per alcuni che dicevano voto sì, voto sì, hanno votato no.
Mi hanno brindato.
Brindato.
Come se loro, non accettando questa legge, abbiano, tra virgolette, creduto che smettessero le persone di essere froci o lesbiche, fammi capire.
C'ha due facce, fra. C'è sta chi lo subisce e chi lo sfrutta. Ok? Quindi nella fattispecie.
Io l'ho notata sulla mia pelle. Ho passato anni e anni della mia vita adolescenziale a pensare che fossi tipo l'unica in questo mondo ad avere questa situazione, perché comunque mi giravo intorno e non vedevo tanti esempi come me. La bandiera LGBT è a tanti colori, quindi sì, siamo tutti uguali, ma siamo anche tutti diversi, capito? Infatti il bello di questa casa è che puoi trovare altre persone che hanno la tua stessa, tra virgolette, esperienza, però che puoi imparare da loro, perché non tutte le esperienze, come ti dicevo, sono uguali. Quindi puoi imparare tanto da tutti in generale, questa cosa. E però per il fatto che comunque queste strutture sono così poche, ti senti anche un po' in colpa, perché dici sto occupando un posto di un'altra persona che forse, sì, io sto male, ma forse lei sta peggio di me, capito? Quindi questa cosa anche ti stimola a sbrigarti da andare via di qui, capito?
Il lavoro che si fa qui è proprio far capire alle persone che il tempo va speso bene. Questo è veramente centrale. La maggior parte dei ragazzi in questo lo hanno fatto, infatti stiamo parlando di far uscire due o tre persone proprio perché hanno un prodotto, quindi hanno costruito quantomeno un'ipotesi di lavoro, la voglia di uscire. Per i nuovi ingressi questa cosa è in costruzione, insomma, perché appunto esci dalla famiglia, arrivi a Roma, sei disorientato, un po' vuoi anche prenderti del tempo, e però poi devi superare questa fase più presto possibile, perché appunto il tempo che stai qui, che puoi usufruire di questo tipo di occasione, perché è proprio un'occasione. Poi abbiamo una lista d'attesa con problematiche molto forti, insomma, gente che sta per strada, quindi nessuno può perdere tempo, insomma.
Oggi Francesca è abbastanza forte per concentrarsi sulla cosa che ha messo da parte per tanto tempo, troppo, la sua transizione, ma anche in questo caso gli ostacoli da superare ogni giorno sono molti: la medicalizzazione, le visite psicologiche, i test.
La mia prospettiva è di iniziare la transizione, anche se ho trovato tante difficoltà, perché in Italia è molto lungo il percorso ed è molto costoso, quindi c'è chi è fortunato e se lo può permettere e va tutto bene, e ci sono quelli che non se lo possono permettere, che devono restare lì nel limbo ad aspettare o a trovare altre soluzioni che a volte non sono tanto corrette, come il prendersi ormoni illegalmente. Qui a Roma a me mi è capitato che una ragazza trans chiedesse sia a me che altre mie amiche di comunque di poter prendere gli ormoni illegalmente. Io che non sono stupida, che so che comunque nella terapia ti devono, devi prenderti gli ormoni in base agli ormoni che hai nel tuo corpo, non ho accettato, però conosco altre ragazze che con la disperazione, e comunque non le sto giudicando perché anch'io l'avrei fatto al loro posto, e che l'hanno comprata e l'hanno presa e li stanno prendendo e stanno facendo questa terapia a loro rischio, però tu per la disperazione che non ce la fai più a guardarti allo specchio e vedere una persona che non sei te, e quindi ti porta a fare questo.
No, io ho conosciuto come quella che si è messa a prendere gli ormoni da sola perché a un certo punto si è rotto il cazzo dello Stato. Io la penso così. Penso che molta gente ha rischiato, cioè io preferisco, ho preferito rischiare che perdere tempo, perché tempo è poco, e nei casi di persone che fanno la transizione si trovano problemi o anche malattie, ma a volte sono ancora più pesanti della transizione, quindi si possono far far male ancora di quanto pensi.
Il tempo è grande.
Esatto.
Oddio!
Un passo avanti e due indietro. Così dicono le associazioni transgender che non si riconoscono nelle decisioni prese dall'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, che nel 2020 ha sì reso gratuite le terapie ormonali, ma solo in pochi centri specializzati, creando un percorso di ospedalizzazione infinito che molti non vogliono intraprendere, con la conseguenza che si sta alimentando un mercato clandestino con molti rischi per la salute e situazioni completamente fuori controllo.
Allora, le mie sorelle il fatto di essere gay l'hanno accettato, però il fatto invece che comunque ora, cioè, sto facendo la transizione per diventare una donna, un po' meno, perché anche loro secondo me hanno tanta paura del fatto della società, di come mi possa vedere la società, capito? E di com'è, comunque è pesante lo stare in società per una ragazza trans in questo tempo. Quindi secondo me, se davvero tengono a te, ti amano, a una certa ci passano avanti e vanno oltre, perché alla fine sono sempre io la stessa persona, e solo, anzi, sono sempre stata così, anche proprio caratterialmente, cioè sono una donna dentro.
Casa Più è un podcast di Sara Sartori in collaborazione con Croce Rossa Italiana. Testi, interviste e voce di Sara Sartori. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. Fonico Giacomo Aloisi. Musiche, montaggio e sound design di Gipo Gurrado e Stefano Giungato, Indie Hub Studio.
Anche il bagno è suo.
Convivenza difficile con la muffa, eh?
Ovunque Sigma Coatings. Cucina, camera da letto, ora basta.
Prova la pittura Sigma Fungimat. Efficace e duratura per la salubrità degli ambienti interni.
Che resistenza, chiederò al mio applicatore di fiducia.
Con Sigma Fungimat, un futuro libero dalla muffa.
Ah, muffa mia, hai le ore contate.
Canta vittoria.
Sigma, il tuo risultato vale. Scopri la pittura certificata anche per ambienti alimentari su sigmafungimat.it.